Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, nuova puntata di Palla in Tribuna e purtroppo dobbiamo commentare, mi viene da dire, la solita sconfitta casalinga, perché il Parma sembra ai noi abbonato a questi 1-0 in casa. Ci eravamo illusi, ma forse illusi non è la parola giusta perché ormai conosciamo il nostro Parma, ma tutti auspicavamo che quella di Frosinone potesse essere la svolta e invece contro un Pisa quadrato, compatto, solido, squadra secondo me di ottimo livello per la categoria. Io dopo ne parleremo anche con i nostri ospiti, abbiamo anche un collegamento da Pisa, fra l'altro io la vedo tranquillamente nelle prime tre, massimo quattro squadre di questo campionato per valore complessivo. Ebbene, una partita che sembrava ormai incanalata verso lo 0-0, possiamo dirlo, e alla fine si è trasformata nell'ennesima sconfitta casalinga per il gol di Touré a poco più di una decina di minuti dalla conclusione. Vi ricordo subito il numero per scriverci, lo avete già fatto in tanti da questa mattina, io comunque ve lo ricordo e vi ricordo sempre che è meglio via WhatsApp che via SMS, il 333-9200-170. Ma prima riepiloghiamo quello che è successo ieri sera, perché non ha giocato solo il Parma, che come abbiamo detto ha perso 1-0 con il Pisa, tra l'altro Parma che ha finito anche in 10 per l'espulsione a 5 secondi dalla fine di Lautaro Valenti, anche qui clamorosa ingenuità, fallo inutile, vabbè. Cosenza-Reggina 2-1, e questa se non altro possiamo dire che è anche una buona notizia per il Parma, Regina che sarà la prossima avversaria dei crociati e certo la troveremo piuttosto arrabbiata e vogliosa di riscatto. Palermo-Ternana 0-0, anche questa è una partita che ci riguardava da vicino per quanto concerne la classifica. Oggi, o meglio stasera alle 20.30, si conclude la giornata con queste partite: Cittadella, Brescia, Spal, Frosinone, Perugia, Como, Modena, Ascoli, Bari, Venezia, un interessantissimo Cagliari, Genoa e Benevento, Sud Tirol. Vediamo la classifica, quindi naturalmente alcune squadre, fra cui il Parma e il Pisa, hanno una partita in più, ma questo è al momento. Frosinone 55, Genoa 46, Bari 43, Regina 42, poi al quinto posto ci sono Pisa e Sud Tirol a 41 e qui c'è una piccola frattura perché al settimo posto c'è il Parma a 37 con il Cagliari e il Palermo tutte a 37, il Modena a 35 punti come la Ternana Modena, che però se dovesse vincere questa sera scavalcherebbe Parma e Palermo sicuramente, Cagliari bisogna vedere cosa farà contro il Genoa. Siamo arrivati diciamo al Modena, decimo con 35 punti a pari con la Ternana, dodicesimo l'Ascoli con il Cittadella 33, poi c'è il Como 14esimo a 31, a 29 punti Perugia e Venezia, quartultimo il Benevento a 27, terzultimo il Cosenza 26, che però insomma guadagna posizioni aspettando naturalmente i risultati questa sera delle ultime due della classe, Spal e Pescara, che sono a quota 25. Comincio subito con i messaggi perché ne sono arrivati veramente tanti e parto dal primo che secondo me introduce o comunque ci butta lì lo spunto principale, o almeno da quanto ho visto anche navigando sui social, sentendo, ascoltando i commenti dei tifosi, ma anche leggendo gli articoli degli addetti ai lavori. Mi dice Filippo: premettendo che considero positivamente il lavoro di Pecchia da inizio anno, seppur con diversi errori nelle ultime settimane, a mio avviso, vorrei dire che mi sto iniziando a stancare per le solite dichiarazioni post sconfitta, due punti aperte virgolette, la squadra mi è piaciuta. Lo posso accettare una volta, ma se capita 4-5 volte di fila vuol dire che un problema c'è, perché le partite bisogna vincerle. E secondo me il messaggio di Filippo riassume un po' quello che è il sentore di tutti di molti tifosi in questo momento. Poi ascolteremo le parole di Pecchia, insomma analizzeremo tutto quanto. Salvo 53 dice: i difensori centrali sono troppo lenti e insicuri, non esiste una linea mediana valida che protegge la difesa e rilancia l'azione. In attacco tirano pochissimo in porta, sempre una ricerca esasperata delle triangolazioni, spesso prevedibili e inutili. Avete notato che ogni volta che l'allenatore schiera Som perdiamo? Chiedetevi il motivo. Questo messaggio cattivello di Salvo 53, però insomma che Som effettivamente non sia all'altezza di un campionato di Serie B di un certo livello, questo direi che ormai è acclarato e sotto gli occhi di tutti. A voler essere buoni potremmo dire che Som non è ancora all'altezza, gli auguriamo di di esserlo in futuro, al momento è un giocatore che lascia molto, molto a desiderare. Stefano dice: ho l'abbonamento da più di 30 anni in curva, io per quest'anno mollo, le partite al Tardini tutte uguali, non cambierà niente fino alla fine, puntini puntini. Dice: al prossimo anno, Stefano. Questo insomma veramente significativo, anche il messaggio di Stefano, della delusione che provano, non so se proprio delusione è la parola giusta, ma sì, scoramento, comunque quasi rassegnazione, ecco, rassegnazione mi sembra il termine più pertinente. Ale dice: secondo me la difesa non è solida in Serie B, e pensare che Osorio e Valenti dovevano con Busì essere la coppia di giovani difensori titolari promettenti in Serie A nel primo periodo di Kraus. Poi nessuno fa gol, dice. Beh, Ale, hai ragione, hai perfettamente ragione. Pagati tantissimo, Valenti. Io ho pensato a quanto è stato pagato Valenti quando arrivò a Parma. Si parlava di circa 10 milioni. Ho pensato ieri quando ha fatto quel fallo scriteriato, insomma, così, giocatore che perde, a cui saltano spesso i nervi, secondo me. Sì. E Osorio, l'abbiamo visto anche ieri, insomma, ha dei limiti. Un grosso applauso a Marco Balestrazzi per l'analisi efficace fatta nell'edizione del TG Parma di oggi, 1 marzo, tutto pienamente condivisibile, dice questo radioascoltatore, e dopo ve la faccio ascoltare l'analisi di Marco Balestrazzi, naturalmente. Anzi, Simonetta, ascoltiamolo. Era il servizio di oggi di Alberto Rugolotto, siamo sicuri? 100%? Ascoltiamo il servizio, così vediamo, adesso mi hai messo il dubbio, vediamo se ha ragione il radioascoltatore. Ascoltiamo il servizio del TG Parma.
Sembra impossibile scendere dall'altalena di risultati sulla quale è salito il Parma. Complice un campionato assai equilibrato, la classifica è ancora tutto sommato stabile, ma l'ambiente inizia ad avvertire un po' di mal di mare. La squadra di Pecchia gioca, a tratti anche discretamente, poi vincono gli altri. 10 le sconfitte, tante. Solo il Bari ha davvero travolti crociati, ma le altre non sono questione di sfortuna. Ieri i crociati hanno guidato il match, ma il portiere del Pisa Nicolas di parate impegnative non ne ha fatte. Bene il primo tempo, nella ripresa però gli ospiti hanno saputo trovare le occasioni giuste. Prima con Moreo, bravo Cicisola, poi con Touré per l'1-0 decisivo. Evidente che mister D'Angelo abbia studiato le difficoltà della difesa crociata, vedi la rete subita a Cosenza. I tagli in area vengono letti con troppa difficoltà. Inutile ma doveroso rimarcare l'assenza di un leader della retroguardia. Ancora una volta si sono persi punti nel secondo tempo. Siamo a 8 da inizio stagione. Il Parma ha il dato peggiore della categoria. Dai cambi è arrivato poco nulla. E così, per la 10ª volta su 13, una volta andati in svantaggi, i crociati hanno perso. Nella classifica delle rimonte mancate, per ora ha fatto peggio solo il Perugia. Se in trasferta la vena di Vasquez aveva mascherato le lacune dell'attacco, la gara contro il Pisa ha evidenziato il problema centravanti. In area spesso non c'è nessuno, dura fare gol. Per Inglese 0 minuti, per Charpentier una manciata. Si parla di playoff, ma l'impressione è che questa squadra non regga le gare ravvicinate. E la rosa, vista la scarsa efficacia dei cambi, non pare all'altezza. La cornice è un pubblico più rassegnato che arrabbiato, anche se la distanza tra curva e società pare ormai evidente. La prima medicina che viene in mente è vincere, ma la cura andrebbe seguita con regolarità, e di questi tempi è una parola grossa.
Questa era l'analisi di Marco Balestrazzi, come sempre molto lucida. Poi, altro messaggio: nelle puntate in settimana ho sentito diverse volte Osorio e Valenti e la nostra coppia titolare, che Valenti da centrale ha fatto buone partite. Chiedo a questa gente se osservi le partite, non sono adatti a giocare a calcio ad alti livelli, dice questo radioascoltatore. Ubbio, grandi apprezzamenti, io non ne ricordo, sulle nostre frequenze. Fabio, messaggio lunghissimo, dice: se una squadra come il Parma, con le ambizioni che ha sempre dichiarato di avere, con il budget di spesa che ha sempre avuto a disposizione, non riesce a qualificarsi quantomeno per i playoff per il secondo anno consecutivo, possiamo certificare il peggior fallimento sportivo generalizzato e completo che io mi ricordi negli ultimi decenni della nostra storia. Stiamo parlando di qualcosa che si può paragonare, credo, solo all'Italia, che non si qualifica ai mondiali per 2 edizioni consecutive, una roba che neanche nei più fantasiosi thriller si sarebbe potuto immaginare. Fabio, allora, io concordo personalmente con quanto dici, ma io sono assolutamente fiducioso sul fatto che il Parma comunque ai playoff riuscirà ad andarci. Resta il fatto che sul resto hai ragione, sarebbe veramente un flop. Hai fatto la proporzione giusta, secondo me, c'è poco da aggiungere. Resto però fiducioso sulla qualificazione. Vaso dice: io ho la squadra di Subbuto del Parma e ultimamente nei tornei ho cambiato squadra perché mi vergogno. No, dai, non lasciarti andare così. Daniele da Medesano dice: di questa squadra e delle sue prestazioni ormai non se ne può più, le dichiarazioni di Pecchi ormai trite e ritrite le abbiamo sentite da inizio campionato, cosa ne faccio del possesso palla se poi non si tira mai in porta, ma la mancanza di un bomber è un falso problema e gli altri con un paio di belle giocate e i nostri imbarazzanti svarioni difensivi vincono le partite, la palissiano, ma vince chi fa gol, non chi fa possesso palla. Questo è Daniele. Allora andiamo a sentire il... ho tantissimi altri messaggi, oggi veramente potremmo fare un'ora solo con i vostri messaggi, ma sentiamo Pecchia visto che ne stiamo parlando e poi abbiamo anche il nostro primo ospite di questa puntata.
È vero la sconfitta, ma continuo a vedere le prestazioni ci sono e quindi è una squadra che viva dentro, che la sconfitta pesa maledettamente, brucia, perché tante volte le sconfitte non danno il giusto merito a quello che fanno sul campo i ragazzi. Prestazione di spessore, di ritmo, contro una squadra molto fisica. Abbiamo voluto giocare, bell'atteggiamento da parte dei ragazzi, e un gol che rompe poi insomma anche improvviso, perché la squadra nel secondo tempo ha tenuto ancora meglio il campo, è stato dentro la metà campo avversaria. E quindi un gol che pesa, perché poi rompe degli equilibri, al di là del discorso della sconfitta che brucia. E, ma a me i ragazzi mi hanno dato una grande dimostrazione, perché vogliono esserci, ci sono stati per tutta la partita.
Parma è la squadra che ha perso più punti nel secondo tempo della Serie B, ne ha persi 8. È una questione fisica, psicologica o una casualità?
Ma questo non lo so, il fatto è che abbiamo perso dei punti, ma soprattutto abbiamo perso delle partite. E è un dato, ma il motivo insomma potrebbero essere tante motivazioni, quindi resta il fatto della sconfitta, basta.
Palla in tribuna.
Messaggio di uno che Lucio, super tifoso, dice: dal signor Pecchia vorrei sapere cosa vede in campo. Ansaldi andava benissimo, è stato sostituito. Teniamo i giocatori al loro posto senza inventare nulla. Beh, su Ansaldi ha detto che è una questione di gestione. Ma adesso chiediamo pareri su tutto quello che abbiamo messo, tutta la carne che abbiamo messo al fuoco, al nostro primo ospite che è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, sono arrabbiato con voi.
Ecco.
Perché dovevate chiamarmi ieri.
No,
avremmo
è troppo
parlato della vittoria a Frosinone, avremmo detto speriamo col Pisa di trovare la continuità, invece no, mi chiami oggi.
Però sei testimone che te l'ho chiesto ieri prima della partita,
sì,
questo
sì,
lo
certo,
puoi confermare.
No. Scherzavo ovviamente, è un modo anche un po' per stemperare l'amarezza. Da dove cominciamo, ahimè?
Allora, cominciamo dalle dichiarazioni di Pecchia, che devo dire molti messaggi sono così, non so neanche che aggettivo utilizzare, però cioè, come dire, sì, sentiamo sempre le solite cose da Pecchia e la squadra mi è piaciuta, però qui i punti non arrivano, le sconfitte si mettono in fila col pallottoliere e io aggiungo e ti giro questa considerazione, non è che poi insomma a prenderle con questa, in questo modo le sconfitte si rischia anche un po' di abituare un po' la squadra al fatto che vabbè sì insomma la sconfitta è brutta però tutto sommato la prestazione c'è, cioè mi sembra che sia un po', diventi un po' quasi un paracadute per la squadra questo modo di ragionare, o no?
Ma sì, perché tutte queste sconfitte che poi sono tutte per 1-0, no? Se il Parma ha perso 10 partite, è andato in barca solo a Bari e poi delle altre 9 7 le ha perse per 1-0, quindi l'impotenza, l'incapacità di fare un gol, quindi né di andare in vantaggio né di saper rimontare in base anche a quando l'hai preso il gol. Queste sconfitte sono tutte uguali e tutte diverse, nel senso che il risultato ahimè è sempre quello, però certe volte prendi pali e le traverse, anche se magari come con l'Ascoli ti sei svegliato dopo aver preso il gol. E qualche volta non tiri, come ieri sera, non tiri mai in porta, qualche volta non segni avendo gli attaccanti in campo, qualche volta non segni senza avere gli attaccanti in campo, quindi che il Parma non sia una squadra completa, perché ogni volta gioca in una maniera diversa e ogni volta ci sono almeno due giocatori che non c'entrano nulla col calcio, per il tipo di adesso magari ho esagerato, scusa.
Diciamo con la Serie B di alto livello, però.
Ecco c'è, voglio dire, non c'è mai una squadra che gioca all'unisono. O tutti male, ok. Tutti bene, praticamente mai. Forse col Genoa. Però c'è sempre qualcuno che stecca. Quando perdi, perdi per l'errore di Valenti, per l'errore di Osorio. Vabbè, l'errore di Cicizzola a Cagliari non avevi perso, ma pareggiato, però comunque hai perso due punti. E stavolta invece hai perso per una giocata. Cioè, a quel punto della partita era chiaro che la partita bloccata si sblocca con una giocata. Purtroppo l'hanno fatta loro.
Sì.
Però io ho dei testimoni, altrimenti non lo direi. Intorno al 70esimo, quando, no, come dice Adani, inizia un'altra partita, cominciano a arrivare i cambi, e io ho detto con le persone con cui stavo vedendo la partita: se mettiamo dentro degli attaccanti è la volta che perdiamo.
Ecco.
Sono entrati gli attaccanti e non potevano che entrare gli attaccanti, sì, visto che ne avevamo quattro in panchina, era evidente che qualcuno di loro doveva entrare. Ma non è il singolo giocatore che causa la sconfitta, è che comunque cambiano le distanze, cambia qualcosa, per cui nel momento stesso che tu entri col giocatore perché pensi di vincere, è la volta che la perdi.
Sì.
Perché vabbè, loro poi cambiano un attaccante, mettono dentro Torregrossa e noi mettiamo dentro Bonny. Però ci sono altri motivi. Cioè Touré, che è alto 1,88, che va nella zona di Zagariti, se le prende di testa tutte lui, perché comunque anche l'azione del gol ci ha fatto tutto lui,
sì, sì,
e anche Torregrossa, e ci si è messo a rimpallo. Però tutto nasce da una palla lunga per Touré, che ha 15 centimetri rispetto a Zagaritis.
Sì.
L'ultima cosa che vorrei dire, ancora due in questo primo blocco, poi mi farai un'altra domanda.
Vai.
La prima cosa era che adesso la prima me la sono già dimenticata e passo con la seconda. Il Cosenza ha vinto 2-1 con la Regina.
Sì.
Stava perdendo al 90esimo, era ancora sotto 0-1.
Ecco.
Ha fatto due gol in un minuto o in due minuti, Nasti, classe 2003, che era entrato da 10 minuti. Cioè il Cosenza ha un giocatore che lo metti in campo a 10 minuti dalla fine, ti fa due gol e ti ribalta la partita. Magari non lo rifà più, però le altre squadre, alta classifica o bassa classifica, mettono in campo dei giocatori di calcio. E Nasti è un 2003, tra l'altro ha preso la traversa contro il Parma, se vi ricorderete, quando ha perso a Cosenza,
sì,
quella,
sì,
partita,
sì,
indecorosa. E prima di prendere la traversa a Bernabé l'avevano presa anche loro, se no se andava su 2-0 era stato Nasti, che era stato un bel peperino.
Francesco Monaco, ma ti faccio un'altra dopo, se ti viene in mente l'altra considerazione, sì, il microfono è aperto. Ti faccio un'altra domanda.
Ma mi è venuto in mente,
vai.
Dopo, sì, no, che... si era visto che si stava scaldando anche Balog nell'intervallo, perché l'alternativa poteva essere posto Valenti al posto di Ansaldi e metto Balog in mezzo,
sì.
Poi ha scelto Zagaritis. Balog adesso non è molto, insomma, è ancora visto come quello che ha fatto la frittata contro l'Ascoli. Volevo ricordare che in rosa nel Parma c'è anche Circati,
sì.
Non dico con Baut, che forse magari lo vedremo tra una decina di giorni, però Circati non si capisce perché deve essere costantemente messo come ultimo nella gerarchia. Adesso che mancherà Valenti a Reggio Calabria, sono curioso di vedere se giocherà Circati oppure no.
Ma tu ieri, Francesco Monaco, hai avuto la percezione così che il Parma potesse segnarlo un gol in questa partita, o che anche giocando tre giorni non saremmo mai andati in gol?
Se devo essere sincero, nel primo tempo l'ho avuta bene la sensazione che si potesse fare gol,
sì,
da un momento all'altro, perché nel primo tempo il Parma ha giocato meglio ed è stato, oserei dire, anche intelligente, nel senso che ogni tanto aveva delle fasi di pieno possesso, di quasi di assedio, e dai e dai, la palla non arrivava all'occasione, e allora si calmava un attimo per evitare di concedere troppo, sì, campo, sì, 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 all'avversario. Quindi l'ho visto bene nel primo tempo il Parma. Poi nel secondo tempo sono cresciuti di più, cioè sono rimasti sono rimasti più in partita loro, c'è già sì. il guizzo di Moreo che ha lasciato sul posto
Osorio,
cioè Moreo è un centravanti strutturato, non è il Florenzi,
no, infatti,
alto 1,60 e lo ha lasciato sul posto e lì c'è Cicizzola. Ecco, nel secondo tempo è cambiata la musica, ha detto qui, appunto, come ho detto, la sblocca una giocata, però bisogna, nella mia testa dicevo che bisogna portare a casa lo 0-0.
Sì, 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 io pensavo finisse 0-0, francamente, ma io sono d'accordo con te, a me tutto sommato dopo il primo tempo, così ai punti leggermente meglio il Parma, sono d'accordo, secondo tempo come poi è sottolineato anche con i cambi, la partita poi ha mutato un po' il copione, le migliori occasioni le hanno avute loro, anche se il pareggio poi alla fine sarebbe stato il risultato più giusto.
Hanno fatto avuto le migliori occasioni perché loro le occasioni le hanno avute.
Esatto,
no.
Esatto. Fatto sta che abbiamo perso, anche perché noi comunque non abbiamo fatto un tiro in porta. Ma quello che ti chiedo è, ma è possibile che noi, va bene, Pecchia è contento delle prestazioni, vabbè, ma non c'è mai un piano B però per ribaltare, cioè le perdiamo tutte in fotocopia queste partite?
Appunto, come ti ho ben detto, sono sconfitte tutte diverse e tutte uguali, perché ogni volta c'è un motivo diverso, però il motivo, la cosa che le accomuna è che tu non hai 11 giocatori all'altezza, ce n'è sempre qualcuno che abbassa troppo il livello medio, lo standard per poter giocare una partita, e la panchina te l'abbassa ancora di più. Perché comunque non dimentichiamoci che al Pisa mancava Marin, che
è
il cervello della squadra, è un signor centrocampista, e comunque poi vabbè mancava anche
Hermansson
titolare, però hanno anche comunque, ci avevano Mastinu, ci avevano, poi non c'era neanche Gliozzi, che
bravo.
È uno che al Parma
sarebbe comodo
della Serie C,
sì, sì.
Quindi Gliozzi ieri sera in panchina ma aveva la febbre, quindi la rosa del Pisa non è neanche paragonabile a quella
no,
del Parma,
hai ragione,
perché hanno molti più giocatori di categoria,
sì.
E quindi noi continuiamo a pagare certe scelte, va bene, cioè, mi viene in mente Osterwolde, Alsaldi è suo padre come giocatore,
sì.
Però fisicamente Osterwolde la partita te la regge, e i suoi 1,85 o 1,88 voglio dire, hai fatto benissimo a venderlo, però non puoi pensare di non sostituire un giocatore titolare con davanti un girone, oltretutto con delle ambizioni,
è così,
ne potrei dire tante altre.
No, ma sulla rosa la tua analisi è corretta. Io dopo la partita di ieri ho detto sì, noi diciamo sempre che il Parma può vincere contro chiunque, ed è vero, ma a parte che in B chiunque può vincere contro chiunque, però onestamente se parliamo di valori assoluti io il Pisa lo vedo leggermente superiore a questo Parma.
Ma lo dice il rendimento del campionato, cioè da quando è tornato D'Angelo loro sono la squadra che hanno fatto più punti dopo il Frosinone, quindi come dire, se non avessero fatto, poi Corrado, il presidente Corrado l'ha spiegato anche abbastanza bene il motivo per cui c'era stato questo divorzio da D'Angelo, cioè sarebbero secondi in classifica loro, non il Pisa. Quindi il Pisa è, a differenza del Frosinone, poi è una squadra molto molto più solida, gioca meno in verticale, forse ha meno qualità, però è una squadra straordinariamente cioè straordinariamente è un avverbio esagerato, è una squadra molto fisica, Touré l'avevamo già visto tutti l'anno scorso che razza di giocatore è, poi c'hanno Berguato, cioè hai fatto caso che Berguato non è mai sceso sul fondo a fare un cross,
è vero.
Lui Zanimacchia non ha toccato quasi palla, cioè voglio dire, loro hanno studiato la partita, hanno rinunciato a scendere sulla fascia sinistra perché era quella che nella partita precedente la loro fascia sinistra, cioè la fascia destra del Parma, che era quella che aveva funzionato con il tandem del Prato Zanimacchia e Bernabé. E Bernabé che spesso andava a prendere palla sulla linea del fallo laterale.
Messaggio di Mark che dice: io a mente fredda con il senno di poi vorrei dire che al Parma in certe partite come Ascoli, Terni, Cosenza e Bolzano a un certo punto ci si può accontentare anche dello 0-0. Poi dice ridicola l'occasione non sfruttata della punizione a due nel primo tempo, e fa infine suggerirei ai ragazzi, come li chiama Pecchia, di andarsi a rileggere sul manuale del calcio come si tirano i calci d'angolo. Effettivamente ieri siamo stati un po' patetici sui calci d'angolo.
Sì, è una cosa che in molti hanno rimarcato anche nei commenti del dopo partita, quelli sui social. Cioè, i calci d'angolo non vanno buttati via così. Cioè, tutti sul secondo palo, spioventi, lenti, perfetti per l'uscita del portiere. Quella punizione lì, sì, ridicolo. Cioè, ti inciampi quasi sulla palla quando hai Ansaldi, hai Bernabé, hai Vasquez. Cioè, dovrebbero fare a pugni per chi tirare la punizione e la batti in quel modo lì.
Sì.
Sui calci d'angolo, francamente, c'è da sfondare una porta aperta, perché all'inizio del campionato qualche gol sul calcio d'angolo l'abbiamo fatto. Mm-hmm. Dopodiché non si è più visto un calcio d'angolo decente. E anche lì, voglio dire, cioè, è un po' l'ABC, no? Sfruttare i calci piazzati. Sì. Cosa lo tieni a fare il calcio d'angolo?
Veramente.
Ma poi voglio dire, crea il pericolo,
sì.
Cioè uno che la prenda di testa, poi magari la palla va fuori, no, niente,
sempre lungo palla sul fuori, secondo palo, palla al portiere. Ci chiede Mattia, ma scusate, i nostri giocatori di che categoria sono? Perché se non sono di B, non penso neanche di A. Beh, ce ne sono alcuni, è una domanda retorica direi, ce ne sono alcuni.
Non ne voglio fare, ci sono almeno 4-5 giocatori che non sono di categoria e quindi... mi verrebbe da dire sono della categoria inferiore.
Sì, beh, qualcuno...
in nostro caso la Serie C.
Sì, o il campionato primavera ancora, diciamo, che deve migliorare, ecco, in senso...
Per età qualcuno sì.
Ti faccio un'ultima domanda, Francesco, visto che qui dobbiamo ragionare ovviamente sul fatto di andare ai playoff, nulla di più,
no,
per carità.
No,
tu lo so che tu ti guardi ancora alle spalle.
Certo.
No, dai, però...
Allora,
l'ho detto
dopo Cosenza,
sì, sei prudente.
Che il Parma doveva guardarsi le spalle, c'era davanti il mese di febbraio 5 partite, avevo detto pensiamo a far punti per puntellare la classifica, alla fine di febbraio rialziamo la testa, guardiamo dove siamo, guardiamo quanti punti abbiamo fatto. Il Parma ha fatto 7 punti in queste 5 partite.
Male.
Incredibilmente ha vinto contro le prime due della classifica.
Sì, è vero.
Vabbè.
Pazzesco.
E ormai ci siamo abituati a queste cose,
sì.
Però siamo sempre lì. Abbiamo fatto 7 punti in 5 partite, non è una bella media.
No.
E quindi con questi chiari di luna, con questa squadra allo sbando, con l'allenatore che... insomma dice delle cose dalle quali si capisce che non è sereno, proprietà assente, presidente non c'è mai, è un attimo andare alla deriva. E volevo dire un'ultima cosa,
sì.
Si fa sempre un gran parlare del fatto che il Parma non riesce a vincere due partite di fila perché è l'unica volta che è successo la famosa accoppiata Ascoli-Frosinone tra settembre e ottobre. Però il Parma adesso ha una ghiotta occasione, perdere due partite consecutive, perché il Parma non ha mai perso due partite consecutive.
Ah, questa mi mancava, però è vero, sì, è vero.
Io ho fatto
contiamente, è vero.
Potrei anche sbagliare, però così come dopo ogni vittoria arrivava un pareggio o una sconfitta, è anche vero che dopo ogni sconfitta arrivava una vittoria o un pareggio, quindi due sconfitte di fila non le ha mai fatte. Voglio vedere cosa viene fuori da Reggio Calabria. Sicuramente qualunque sia il risultato di Reggio Calabria, dopo hai una settimana per preparare il Sud Tirol, non puoi perdere in casa col Sud Tirol, perché di esperienza di squadre di questo tipo dovresti già averne fatta. In qualche maniera devi saltarci fuori.
Sì.
Però mi piacerebbe che la settimana che arriva che poi si conclude con la partita con Sud Tirol servisse anche per una serie di chiarimenti, perché io vedo una società, vedo una squadra dove persone che non vanno d'accordo sono costrette ad andare d'accordo l'unità di intenti è un'altra cosa.
Effettivamente.
E quindi sono molto preoccupato in chiave salvezza anche per quello. Ripeto, l'obiettivo deve essere salvare la categoria ed evitare poi di fare un altro campionato di Serie B peggio di questo, perché il prossimo anno sarà ancora più difficile.
Io invece resto dell'idea del nostro radioascoltatore di prima, che ha detto che bisogna centrare assolutamente i playoff.
Ma
sarebbe un fallimento
spero,
non centrarli.
Ma è un fallimento già così. Cioè, obiettivamente tutti dicevi ma scoramento, cioè secondo me il termine giusto è impotenza, cioè tu sei arrabbiato, sei deluso, sei rassegnato, ma non riesci a fare
sì,
niente,
cioè,
questa è impotenza.
È vero, è vero, è
vero. E dispiace perché insomma continuiamo a prendere degli schiaffoni noi tifosi, ecco, questa
sì,
è la verità.
Alla grande. Francesco Monaco, grazie, ci sentiamo settimana prossima, speriamo a commentare un risultato diverso.
Sì, ecco, chiamatemi anche dopo una vittoria ogni tanto, se si degnano di vincere.
Parma permettendo, esatto,
grazie.
Ciao Francesco. Ciao. Allora, al volo qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Ampo60 dice, sentendo Pecchia sembra che giochiamo sempre benissimo, con atteggiamento positivo eccetera. I fatti dicono che il Parma ha già subito 10 sconfitte in campionato. Per vincere bisogna tirare in porta. D'Angelo ha dato una lezione tattica a Pecchia che ha sbagliato l'ennesima formazione, compresi i cambi. Non sto nemmeno a rimangare le cifre spese per questa babele di giocatori. Comunque vada la stagione, bisognerà rifondare la squadra. Ma chi lo farà? Pederzoli, punto di domanda. E sarà un vero o falso problema. Forza Parma sempre. Ampo 60. Poi Fabrizio dice, Touré erano 10 minuti che sulla sinistra spingeva in libertà senza una marcatura che fosse tale, senza marcatura né a uomo né in raddoppio. In occasione del gol la fase difensiva del Parma ha evidenziato tutti i limiti che si ripetono. E poi il Cosenza, ripeto, Cosenza pareggia e vince nei minuti di recupero il suo derby casalingo contro la Regina, grazie a chi? A Nasti, attaccante vero, basta guardarsi le due reti per capire, della primavera classe 2003. Perché loro sì e noi no? Ah, mi ero dimenticato, l'attaccante è un falso problema. Questo è un altro messaggio. Stefano da Monticelli dice, adesso basta difendere Pecchia, anche lui ha le sue colpe grandi, non c'è un gioco, non sappiamo cosa fare quando abbiamo la palla, gli altri corrono di più e arriviamo sempre dopo sulla palla, non abbiamo uno schema sui calci da fermo. Pecchia negativo, lo dico da tempo, se non stiamo attenti rischiamo di andare giù. Stefano sarà quindi in sintonia con Monaco. Poi Enrico dice, di quei tifosi che mollano ne faccio volentieri a meno. Anche dei giornalisti sempre ipercritici. Enrico ci bacchetta spesso, ma noi vedi che non censuriamo nulla, Enrico. Certo, oggi fare complimenti a questa squadra ci risulta molto molto difficile. Luigi dice, buongiorno, basta illusioni, è sempre la solita storia, ora pensiamo a non finire ai play-out. E poi, ultimo messaggio, poi andiamo in pubblicità, Diego dice, sai cosa è che brucia Pecchia? È che da 3 anni vediamo una squadra che non è una squadra, una società che non dice mai niente, anzi sembra gli vada bene così, assurdo, dice Diego. Andiamo in pubblicità che poi ci colleghiamo con Pisa e poi continuiamo ovviamente ancora a parlare del Parma e provare insomma a trovare un po' il bandolo della matassa di questa situazione così, così. Non ripeto gli aggettivi già usati con Francesco Monaco, fra poco.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. Ferraridinopellicerie.com.
dal 1975. Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, Franco ci scrive: il Parma non è riuscito a impegnare il portiere avversario nemmeno una volta e Pecchi ha detto che la squadra gli è piaciuta. Contento lui, però potrebbe almeno insegnare ai suoi giocatori a tirare i calci d'angolo, perché lenti e spioventi sul portiere non servono a niente. Insomma, umore molto negativo fra i tifosi del Parma, umore immaginiamo diverso e ce lo facciamo raccontare dal nostro prossimo ospite a Pisa. Do il benvenuto a Lorenzo Pera di Pisa in video. Ciao Lorenzo.
Buon pomeriggio Alberto, grazie per l'invito.
Grazie a te. Lorenzo, che clima si respira nella tifoseria del Pisa e soprattutto quant'era attesa a un certo punto della partita questa vittoria?
Si respira un'aria veramente positiva. Non nego che ieri ero anche presente con i tifosi ospiti e quindi se la posso dire in prima persona che c'è grandissimo entusiasmo, perché onestamente la partita sembrava incanalata sui binari di un pareggio che tutto sommato ci poteva anche stare, visto che nonostante il Pisa abbia sicuramente sofferto poco, non è che fino al momento del gol avesse creato chissà cosa. Quindi sembrava la classica partita di uno 0-0 scritto, poi il classico episodio in Serie B fa la differenza, soprattutto nei big match come quello di ieri sera.
La differenza, l'abbiamo detto anche prima con il nostro ospite precedente Francesco Monaco, l'hanno fatta anche un po' i cambi. Insomma, il Pisa si può permettere di inserire giocatori che il Parma in panchina non ha. Penso solo a Torregrossa che sta tornando, ma non solo lui, insomma, effettivamente Torregrossa è probabilmente uno dei pochi attaccanti di questa Serie B che, se sta bene, può fare, non so se la differenza, ma può far bene anche in Serie A. Non so se tu, Lorenzo, hai questa sensazione.
Sì, effettivamente ieri sera è entrato dopo 8 partite in cui non era mai riuscito a rientrare in campo, si era fermato al giorno di Santo Stefano a Ferrara e da lì non l'avevamo più visto. È entrato e dopo 4 minuti di fatto ha fatto la giocata decisiva, perché è vero che Touré ha fatto un bellissimo tiro sotto la traversa, però quel pallone a lui deve arrivare in mezzo a due difensori e Torregrossa ha queste qualità che ci ha sempre fatto vedere. Il problema, come hai detto giustamente anche te, è un po' la condizione fisica, che è molto precaria, però quando è recuperato e sta bene, il Pisa con lui in campo credo che abbia sempre, non ti dico vinto, ma sicuramente fatto sempre risultati positivi. Anche ieri l'ha dimostrato, sono bastati 3-4 minuti e ha trovato la giocata decisiva di una partita bloccata.
Sì, un giocatore, se sta bene, secondo me è di un'altra categoria, non da Serie B. Lorenzo Pera, ti chiedo, visto da Pisa o comunque visto dall'esterno, il Parma che impressione ti ha fatto?
Sinceramente mi ha un po' deluso, perché temevo molto la partita di ieri sera. È vero che il Parma nell'ultimo mese, due mesi, in casa ha fatto fatica con i risultati, ne ha perso, soprattutto a livello offensivo. Ora voi lo saprete meglio di me, ma mi sembra che in casa le ultime partite ha vinto con il Genoa bene, poi però ne ha perse diverse facendo molta fatica in fase offensiva, e ieri credo che si sia visto ancora una volta. Sinceramente, dopo il successo di Frosinone mi sarei aspettato un Parma molto più arrembante sin dal primo tempo, invece il Pisa non ha fatto troppa fatica a difendere gli attacchi dei ducali e onestamente sono rimasto un po' deluso, perché temevo molto la partita di ieri. Chiaramente bene per il Pisa, che credo che abbia in difesa abbia fatto una grande prestazione. Sì. Ecco, non so dove iniziano i meriti del Pisa difensivi e dei meriti del Parma in attacco.
Lorenzo, prima di congedarti ti chiedo, ovviamente insomma puoi fare tutti gli scongiuri del caso, il Pisa ti sembra, ormai l'hai viste un po' tutte le squadre, in caso di playoff, poi ovviamente penso che a Pisa, anzi dimmelo tu, a Pisa si crede ancora nella seconda posizione, nella promozione diretta?
Onestamente sì, perché la classifica è comunque abbastanza corta. Chiaramente bisognerà vedere i risultati di stasera con una particolare attenzione. Stasera magari dopo le 22:30 saprei dirlo meglio, vedere un po' cosa fa il Genoa a Cagliari e vedere se la classifica si accorcia, però sostanzialmente credo che sia ancora tutto in gioco sia per i playoff sia per il secondo posto, anche se il Genoa credo che sia la favorita.
Per i playoff, ecco, ponendo che Frosinone e Genoa vadano in Serie A direttamente, per i playoff il Pisa ti sembra la squadra più completa, anche per il fatto che li ha persi poi l'anno scorso, quindi sa bene come si affrontano, perché il gruppo poi è lo stesso più o meno.
Io credo che il Pisa, vincendo le ultime due a Reggio Calabria e Parma senza prendere gol, ha dimostrato che, come l'anno scorso di fatto, è sempre la brutta gatta da pelare. E contro le big si esalta, trova motivazioni che magari poi contro altre squadre più piccole mancano. Infatti il Pisa, come l'anno scorso con D'Angelo, ha perso più punti con le piccole che con le grandi, quando deve affrontare le grandi e soprattutto in trasferta. Il Pisa è una squadra che si compatta tantissimo e trova motivazioni superiori, e quindi credo che questo sia un fattore che gioca molto a favore dei nerazzurri e che possa anche dagli errori dell'anno scorso imparare qualcosa quest'anno. Quindi non so dirti se è la favorita, perché anche lo stesso Parma e Cagliari mi fanno paura anche per un blasone storico del calcio italiano, però il Pisa sicuramente può dir la sua alla grande.
Vedremo, vedremo. Lorenzo Pera, Pisa in video, ti ringrazio molto, buon lavoro. Ciao Lorenzo.
Buon lavoro altrettanto, grazie mille per l'invito ancora.
Qualche messaggio e poi andiamo in pubblicità. Allora, il Parma, no, questo l'ho già letto, di Franco. Poi Charpentier, 1170 minuti in tre stagioni, ci dice Teo. Sì, l'abbiamo detto più volte. Quest'anno 100 minuti, 112, ci dice Teo, 0 gol. Effettivamente anche questo è stato, insomma, l'abbiamo detto più volte, no? Lo si è comprato incrociando le dita e sperando, ma con poco raziocinio. Pietro dice solo tre nomi, Som, Zagaritis, Bogni non possono giocare mai, lui dice mai, ripeto, mai in questa, in una serie B d'alto livello. Effettivamente sono un po' pesci fuor d'acqua, qualcuno anche per età, per carità, non per valore assoluto, però così. Messaggio di Michele che dice ormai non c'è nulla da scoprire, la squadra è molto modesta tecnicamente, possiamo analizzare tutto ma è scarsa, a cui aggiungere i limiti caratteriali evidenti. Cosa volete che dica Pecchia? Non può dire che ha dei giocatori balordi, deve difendere i suoi, ma in cuor suo credo sappia quanto sono scarsi, dice Michele. Rino dice faccio lo sciopero del tifo fino al prossimo anno, questi non meritano. Poi abbiamo Lorenzo che aveva una domanda per Monaco, me la sono persa, scusami Lorenzo, però leggo comunque i tuoi messaggi, anche il precedente dice ho un déjà vu, mi sembra di aver vissuto l'illusione che il Parma potesse dare continuità, due vittorie di risultati e cambiare il suo campionato, invece, e poi mette la faccina che piange. La cosa triste è che probabilmente verrà confermata questa difesa anche la prossima stagione, beh insomma se il Parma fallisse l'obiettivo ci sarebbe da, davvero diceva un radioascoltatore, da rivoluzionare la squadra, secondo me. La sua domanda era Mister Pecchia è bravo e preparato ma forse ha limiti nello spronare il gruppo alla Gattuso, come mai Kraus non ha pensato a un mental coach nello staff? No, mi risulta che qualcosa di simile ci sia, poi non so, secondo me il miglior mental coach è sempre un bravo allenatore che sa fare anche questo. Daniele dice Monaco ha colto tutta quella che è stata la tattica, peraltro molto semplice nel secondo tempo, palla di testa su Touré che svetta su Zagaritis, era opportuno porre qualche correttivo difensivo. C'è poi che siamo una squadra sotto ritmo, soprattutto quando giocano insieme Juric e Som. Se escludiamo strappi di Man, Zanimacchi e Bernabé, siamo sotto ritmo e questo conta in qualsiasi categoria. Poi, i cambi, specialmente a centrocampo, hanno rotto gli equilibri che fino a quel momento c'erano. Questo è un altro messaggio. E poi, ripetiamo sempre i soliti discorsi. I giocatori sono questi. I risultati non possono ormai cambiare dopo 27 partite. Ormai non ci rimane che sperare in acquisti mirati il prossimo anno. Questo è Giovanni. Davidone dice, come ho già ripetuto con i messaggi dei giorni scorsi, vediamo di salvarci, chiudere quest'annata e pensare alla prossima allo stadio. Playoff con questa squadra è un'illusione. Poi dice, un appunto ai voti della Gazzetta, l'arbitro nonostante non abbia inciso direi insufficiente, lontano dal gioco e con decisioni dubbie prese in ritardo. E poi lui dice che Touré, secondo lui a parte il gol, è stato uno dei peggiori in campo, dice. Pecchia sinceramente deludente nelle dichiarazioni e poco lucido nel leggere la partita in corso. Questo era Antonio. Daniele da Medesano dice d'accordo con l'ascoltatore di prima, anche i pareggi fanno classifica, con i 6 punti casalinghi al posto delle altrettante sconfitte saremo in classifica al pari del Bari, verissimo anche questo. Vito dice i veri tifosi non mollano mai, specialmente quando le cose vanno male, siamo alle solite, forza Parma sempre, i conti si fanno alla fine. PS, di flop ne ho visti tante anche con i presidentissimi del passato, memoria corta, dice. Poi un ultimo appunto, i nostri giovani Bene che Bogni non hanno dato le giuste possibilità. Non hanno ricevuto le giuste possibilità quest'anno e la colpa è solo degli allenatori. Attenzione ai giudizi affrettati, l'erba del vicino è sempre più verde, abbiamo i meloni e vogliamo le carote, non è possibile, dice Vito. Andiamo in pubblicità che poi abbiamo, oltre a tanti vostri messaggi, ancora Luca Romenghi.
Palla in tribuna.
Vellutini, capi in pelle e cashmere, presenta le nuove collezioni. Vellutini non vende online. I nostri capi vanno toccati e provati.
Vellutini ritira il tuo usato, lo valuta per il nuovo acquisto. Vellutini, aperto anche alla domenica, in strada Tronchi 32, Parma, uscita tangenziale 12.
Sei donna, vuoi rimetterti in forma e cerchi un allenamento completo. Scegli Curves, la palestra per sole donne. 30 minuti di allenamento completo da vivere insieme alle nostre istruttrici e un percorso alimentare realizzato su misura per te dalla nostra nutrizionista esperta in alimentazione al femminile. A marzo quindi scegli Curves. Per te l'iscrizione è gratuita. Ci trovi a Parma in via De Ambris, zona San Leonardo, nei pressi dell'Euroturri, e in via Fleming nei pressi dell'Ospedale Maggiore.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, siccome l'abbiamo sentito dopo la vittoria di Frosinone e avremmo dovuto attendere quella post la partita della Regina a Bar Sport, io ho invitato oggi Luca Romenghi. Ciao Luca.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Perché se no non ho quasi mai occasione di chiamarti, ho colto invece questo calendario ravvicinato. Luca, fammi un'analisi telegrafica o quasi della partita di ieri, anche se forse si rischia un po' di dire le solite cose o forse no.
Allora, primo tempo positivo, intenso come poche volte ricordo, a livello se non altro di intensità, ritmo e voglia, anche se poi abbiamo concluso poco in porta. Secondo tempo nullo, quasi, per tanti motivi che vado in ordine a elencare.
Vai.
Direi i soliti discorsi, cioè si fa male un giocatore e non è una novità. Ne entra un altro che con una scelta illogica di Pecchia, e purtroppo non è una novità, cioè mettere un terzino di 1,75 contro un gigante di 1,90, infatti le palle alte e la partita il Pisa l'ha vinta lì, e non è un caso. Altro tema ricorrente del Parma, che non attacchiamo la porta con cattiveria, e ieri abbiamo aggiunto dei calci piazzati che a inizio stagione erano un po' il nostro punto forte, assolutamente desolanti, e poi ci metti la qualità difensiva del Parma, di alcuni interpreti, e viene fuori il sunto logico del discorso.
Sì Luca, assolutamente. Chiedo anche a te un parere su dichiarazioni post partita di Pecchia. Lui si dice sempre soddisfatto della prestazione, ma sembra quasi che insomma il Parma non sia una squadra che deve puntare diretta alla promozione, un po' con questi ragionamenti, no? Mi sembra quasi, cioè potrei capire forse le sue considerazioni più se il Parma fosse una squadra in Serie A che deve salvarsi.
Lui probabilmente sa che con questo tipo di organico, questo tipo di qualità di giocatori, qualità intendo umane e calcistiche di questi giocatori, intendo umane dal punto di vista naturalmente di campo.
Certo.
Può fare questo, poi lui ci ha messo del suo, e certo è che non hai un centrocampista di inserimento, non hai un centrocampista di costruzione vera e propria davanti alla difesa, non hai dei centrali di guida difensiva, non hai una prima punta. E questa squadra è, mi sembra, ottava o nona, questo è quello che può fare, e come ho già detto a Bar Sport la settimana scorsa, inutile illudersi, me lo dico realmente senza falsa scaramanzia, a marzo, oggi siamo al primo di marzo, i dati sono tratti, i giochi sono fatti, nel senso che una squadra non cambia volto a marzo. Questo è, poi ci sono le incognite playoff, il Parma può centrare qualche partita, ma non ne può centrare nella seconda del piazzamento 4 o 5, credo, consecutive. Quindi mettiamo nel cassettino i sogni, mettiamo nel cassettino questa stagione, e speriamo che ci sia qualcuno lucido, e mi rivolgo alla Presidenza, che dal prossimo anno decide di fare le cose in modo diverso.
Quindi tu lo vedi un miraggio, anche la possibilità la vedi un miraggio di vincere i playoff, di arrivare ai playoff e vincerli?
Allora, abbiamo vinto penso una volta due partite consecutive.
Sì,
purtroppo
sì.
In questi, cioè, i discorsi valgono poco rispetto alle statistiche e ai numeri in certi casi. Se una squadra ha vinto due partite consecutive, assunto che tu vada ai playoff, e non ne sono così convinto, ma potremmo andarci, poi deve vincerne 4, 5, 3, quelle che sono, sì. E il Parma ha dimostrato di non saperlo fare. Ieri sera c'è stato anche un calo fisico nel secondo tempo, dopo la prestazione in 9 anche di Frosinone, è stato evidente, e poi non ha i ricambi. Cioè, ieri un altro tema molto importante è che il Pisa aveva dei cambi più o meno qualitativi rispetto a quelli che sono usciti. Noi no. Noi abbiamo messo in campo 3 giocatori, 4 giocatori che in Serie B non danno valore aggiunto di nessun tipo, questo è il problema.
Luca, grazie mille, ti ritroviamo poi lunedì sera come sempre a Bar Sport. Grazie Luca Romenghi.
Grazie, un saluto Alberto a tutti.
Ciao Luca. Qualche messaggio prima di chiudere, anzi provo a leggere tutti quelli che sono arrivati. Mark dice, dopo l'intervento di Monaco, concordo che per la prima volta quest'anno il Parma dovrà andare a Reggio pensando non a vincere ma a non perdere. E poi... ma vuoi che Ale è così balordo che non si è mai visto? Cosa l'abbiamo comprato a fare? Ma è un giovane, un 2004, forse è giusto anche che stia in primavera. Luca mi dice che è in corso il trofeo La Iguaglia di ciclismo, sono stati ripresi fuggitivi. Bene Luca, grazie per l'aggiornamento, poi lo andiamo a guardare in TV. Roberto dice, Pecchia dice quel che può dire, il modulo con Vasquez in attacco va bene solo per le trasferte, ma in casa serve la punta centrale che non ha. Ecco un altro tema assolutamente. Ma Brando dice, ma perché Romenghi e l'altro giornalista, credo Monaco, non dicono queste cose quando si vince? Brando è sempre un po' critico nei nostri confronti, ma io queste considerazioni però onestamente l'ho sempre un po' sentite anche quando si è vinto, Brando, siamo onesti. Freo dice, il signor Pecchia asserisce contento della prestazione e del risultato, punto di domanda. Poi dice, seriamente, ma quanti di questi giocatori farebbero la Serie A? Dice Freo. Poi, ma dell'arbitro non vogliamo dire nulla, vabbè, insomma, io sono d'accordo sul fatto che forse non è stato perfetto, ma non ha condizionato la gara. Poi c'è un messaggio lunghissimo di Luigi da Traversetolo che dice, sono deluso come tutti dall'altalena dei risultati, credevo che il valore morale di una vittoria ottenuta in quel di Frosinone fosse quel che serviva a far svoltare la squadra, ma ancora si è tornati nel nostro. Io sinceramente non vorrei chiedere a tutti i critici delle conferenze stampa cosa dovrebbe dire Pecchia per non essere criticato. Questo leitmotiv della gente che si arrabbia dopo le conferenze stampa per me è davvero stucchevole. L'equilibrio comunque ce l'avevamo finché c'era Romagnoli, casualmente assente dalla prima delle ultime ed uniche due partite vinte consecutivamente. Concordo con l'ascoltatore Enrico, basta brangoniare, tifiamo tutti che ormai anche in curva siamo anestetizzati. I conti si fanno alla fine. Questo è Luigi, insomma, un messaggio che ci dà un po' di ottimismo, dai, effettivamente poi io capisco però la delusione di tutti in questo momento, è difficile, forse bisognerà entrare in una nuova dimensione, ecco. Davidone dice bravo Luigi, ecco, forse sì, bisognerà pian piano entrare in una nuova dimensione a questo punto, vedere le cose da una prospettiva diversa. Qualcuno è pronto a farlo, qualcuno invece fa un po' più fatica ed è assolutamente umano. Fatto sta che adesso il Parma, un radioascoltatore mi dice, avete sentito le dichiarazioni di ieri sera di Pippo Inzaghi? Queste vorrei sentire da Pecchia. Io chiedo venia, me le sono perse, comunque le andrò a recuperare, magari andiamocele a sentire tutti così capiamo cosa intendeva il nostro radioascoltatore. Luca, ti ringrazio, ti saluto per i tuoi messaggi, ringrazio tutti voi per averci ascoltato e seguito. Domani c'è ovviamente come sempre Palla in Tribuna qui poco dopo le 14, poi domani sera c'è anche Calcio e Calcio su 12 TV Parma e poi nel weekend c'è Regina Parma, ma insomma avremo modo di avvicinarci a quella sfida, di entrare nel clima partita. Oggi era prioritario naturalmente provare ad analizzare la sconfitta di ieri. Grazie Simonetta Colligni regia, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Parma.